Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici, ascoltatori e bentrovati e bentrovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Vi ricordo subito i nostri contatti per chi volesse intervenire in diretta con SMS, WhatsApp, Telegram 331 6214 013 oppure diretta a @popolarinetwork.it per le mail. Giovedì denso di fatti e da raccontare. Purtroppo andiamo subito, poco fa una notizia giunta da Napoli, dove è morto l'operatore che era a bordo della cabinovia, della funivia che collega Castellammare di Stabia al Monte Faito, e insieme a dei turisti è morto, si chiamava Carmine Parlato. Seguiremo poi l'evolversi di questa vicenda e la ricostruzione di che cosa è accaduto. Ma intanto un aggiornamento anche qui da una strage, quella avvenuta il 16 febbraio 2024, la strage nel cantiere di Esselunga in via Mariti a Firenze, dove persero la vita 5 operai e 3 furono i feriti. La Procura di Firenze ha disposto gli arresti domiciliari per Alfonso De Eugenio, che è l'ex amministratore delegato della RDB Italia, l'azienda produttrice della trave, che per la Procura, la ricostruzione che ha fatto la Procura di Firenze, quella trave cedette, innescando poi il crollo della soletta e quindi provocando le morti dei 5 lavoratori e il ferimento degli altri 3. Il motivo del crollo del cedimento era riferito a sembra essere riferito a un errore di progettazione, e quindi poi le altre misure interdittive conseguenti che ha introdotto e applicato la Procura di Firenze sono il divieto di esercitare la professione all'ingegner Carlo Melchiorre, sempre di RDB, al progettista, questo per 9 mesi, e al direttore dei lavori, l'ingegner Marco Passaleva, per 6 mesi. E appunto il direttore dei lavori nominato dalla Villate SPA, l'azienda che ha commissionato la realizzazione dell'opera. Ecco, ma andiamo subito al sommario di questa puntata di Uscita di Sicurezza. Una caduta dall'alto con gravi conseguenze per un operaio di 60 anni presso la Bakery di Forlimpopoli. Dai racconti dei lavoratori emergono condizioni di lavoro preoccupanti e al limite della legalità. L'11 aprile 2025 due operai sono rimasti gravemente ustionati in un incendio presso la raffineria Sonatrach di Augusta. Il racconto di Alosi Roberto, segretario generale della CGIL di Siracusa. L'intervista all'onorevole Chiara Gribaudo del Partito Democratico, presidentessa della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia. Ad un anno dalla strage di Suviana facciamo il punto con Stefania Pisani, segreteria della Filsem CGIL di Bologna.
L'esame di seconda elementare nel 1975. Il socialismo era come l'universo, in espansione. La maestra mi chiese di Massimiliano Robespierre. Mi risposi che i giacobini avevano ragione e che, terrore no, la rivoluzione francese era stata una cosa giusta. La maestra non ritenne di fare altre domande. Abbiamo anche molti ricordi di quel piccolo mondo antico Fogazzaro. L'astronave da 300 punti di Space Invaders. Enrico Berlinguer alla TV. Le vittorie olimpiche di Alberto Guantoregna in nome della rivoluzione cubana. I sandinisti al potere in Nicaragua. Il catechista che votava Pannella. Gli amici del campetto, passati dalle Marlboro direttamente all'eroina, alla faccia delle droghe leggere. I fumetti di Dora, la vampira porno e la Prince senza ritorno. Il referendum sul divorzio, e non capivamo perché, se vinceva il no il divorzio c'era e se vinceva il sì non c'era. Anna Ox a Sanremo conciata come una punk londinese. Van Halen, la prima sega, la vicina di casa, un travestito più noto come Lola, che mia madre chiamava Antonio con nostro sommo sbigottimento. Yarmila Kratosvilova, il Toblerone, qualcuno sa perché. Una scritta degli Ultras della Reggiana dopo il raid aeroamericano su Tripoli negli anni Ottanta. Diceva, grazie Reagan, bombardaci Parma. E poi la nostra meravigliosa toponomastica. Via Carlo Marx. Via Ho Chi Minh. Via Che Guevara. Via Dolores Ibarruri. Via Stalingrado. Via Maresciallo Tito. Piazza Lenin a Cavriago e la grande banca, non più locale, con sede in via Rivoluzione d'Ottobre. E infine il mio quartiere, dove il Partito Comunista prendeva il 74% e la Democrazia Cristiana il 6%.
Iniziamo il nostro primo approfondimento con il caso accaduto presso lo stabilimento della Bacheri S.p.A. Forlimpopoli. E la Bacheri è una società fondata nel 2004 e è una delle aziende leader della produzione industriale di prodotti da forno surgelati. Per capirci, produce pane, focacce, pizze. È fornitore delle principali catene della distribuzione alimentare come Autogrill, Metro, Carrefour, Auchan, Old Wild West. Un'azienda in crescita, in forte espansione con importanti dati economici in un mercato anch'esso in forte crescita, sia a livello italiano sia su scala mondiale. Ascoltiamo quindi le parole di Lorenzo Biondi della Fly CGIL Cesena Forlì, che ci fa capire in quali condizioni si è verificato il grave infortunio che ha coinvolto il lavoratore e di cui per rispetto della volontà dei familiari non viene diffuso il suo nome.
È un forno industriale nella nostra provincia, nello specifico sul comune di Forlimpopoli. Fornisce i prodotti alla grande distribuzione e non solo, anche al canale cosiddetto Eureka, quindi hotel e ristoranti. Siamo venuti a conoscenza di un grave infortunio di un lavoratore e mercoledì sera, alla fine del turno pomeridiano, una caduta gravissima. Ci è stato trasferito da parte di alcune testimonianze che è stata una caduta all'interno di una cella di stoccaggio all'incirca da un'altezza di 7-8 metri. Un'azienda molto complicata a livello sindacale, e dove siamo intervenuti immediatamente chiedendo le dimissioni dell'RLS, che oggi corrisponde al direttore di produzione. Quindi c'è un grave conflitto di interessi e inoltre delle inadempienze alla legge dell'81 del 2008, perché non è stato eletto dai lavoratori. Ieri è stata una giornata di sciopero con un'altissima adesione da parte di tutti i lavoratori e le lavoratrici, non solo riferito al grave infortunio del loro collega, tra l'altro un trasfertista proveniente da Fermo, ma anche perché siamo venuti a conoscenza di tantissime forme contrattuali e tantissime agenzie interinali all'interno. Più di 2-3 appalti di cooperative tra facchinaggio, multiservizi e ditte esterne di lavoratori autonomi, tantissimi lavoratori rumeni con contratti internazionali e addirittura più di 7-8 agenzie interinali utilizzate. Quindi il rapporto tra assunti diretti, interinali e lavoratori e lavoratrici di aziende esterne è sicuramente fuori dai perimetri di legge. All'interno complessivamente stiamo parlando non di una piccola media impresa, perché ci sono più di 100 lavoratori, ma come le dicevo prima non sono lavoratori assunti a busta paga Bakery, ma ci sono tantissime aziende che lavorano al loro interno, e questa proliferazione di contratti e diverse tipologie di assunzione rende i lavoratori precari, quindi poco stabili e ricattabili. Ieri invece i lavoratori e le lavoratrici credo che con la giornata di sciopero abbiano dimostrato il loro grande coraggio, e li vogliamo ringraziare ancora nonostante le difficoltà della giornata di ieri, perché il presidio è durato dall'1.30 della mattina fino alle 18.19 di sera. Fortunatamente nel pomeriggio l'azienda ci ha convocato con una delegazione insieme a dei lavoratori e alla presenza della sindaca di Forlimpopoli, dove siamo riusciti ad avere un incontro venerdì 18 aprile alle ore 14 con la presenza del proprietario dell'azienda Bakery, che si è assunto l'impegno di discutere sui due temi principali: sicurezza sul lavoro, stabilizzazioni e internalizzazioni delle aziende in appalto. Nelle prossime settimane o nei prossimi mesi andremo alle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria e ovviamente, come le dicevo all'inizio, anche del rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza, perché il primo punto di venerdì sicuramente sono le dimissioni da parte del direttore di produzione, del rappresentante dei lavoratori della sicurezza, perché non ha svolto ovviamente quel ruolo di esercizio democratico da parte di tutti i lavoratori e le lavoratrici.
Andiamo in Sicilia, dove abbiamo raggiunto martedì all'oasi Roberto della CGIL di Siracusa, che ci descrive cosa è accaduto presso lo stabilimento, la raffineria della Sonatrach di Augusta. Quindi sentiamo le parole di Roberto.
L'incidente si è verificato in una sezione che si chiama F751 dell'impianto di Sonatrach, che è una delle grandi multinazionali che abbiamo noi qui nel nostro territorio di origine algerina. L'impianto che è stato oggetto di questo incidente piuttosto importante è un impianto che veniva rimesso in funzione dopo una manutenzione che è stata fatta in queste settimane e che prevede per protocollo gli impianti fermi durante la manutenzione. Il momento della riaccensione è stato il momento critico in cui si è verificato questo incidente. Si riaccendeva questa parte dell'impianto Butamer, un impianto che è dotato di un forno che va riacceso con le dovute precauzioni, e non è ancora chiaro come nel momento dell'accensione del forno, che prevede un protocollo molto stringente di sicurezza, come sia stato possibile che si trovava del gas che ha determinato l'esplosione e quindi l'incendio. Quel gas non doveva esserci, non è compendiata questa ipotesi. Purtroppo evidentemente questo gas da qualche parte, da qualche valvola, da qualche condotta che non doveva essere caricata di gas, si è recato, il gas è aggiunto fino al forno, nell'accensione delle resistenze del forno naturalmente ha determinato questo incidente, e lo ha determinato in una delle nostre multinazionali, devo dire più attente in qualche modo, più sensibili al problema degli incidenti sul lavoro, tant'è che all'interno del nostro polo industriale, che è un polo industriale molto esteso, per avere un'idea, occupa 6.000 ettari di terreno a terra, 30 km di costa, 10 ettari al mare, insomma è uno degli impianti più grossi d'Europa, all'interno del quale operano 5 grandi multinazionali, e Sonatrach è una di queste, e nell'indicazione del numero degli incidenti sul lavoro è una delle più virtuose, tra virgolette. Naturalmente questo non significa che non si siano stati commessi, ci siano delle cause che come sempre succede negli incidenti, nessun incidente è casuale, ma hanno tutti una causa o diverse con cause. L'incidente ha coinvolto 2 dipendenti diretti di Sonatrach. È una delle prime volte in cui gli incidenti non si verificano nei metalmeccanici o nell'indotto, cioè nei lavoratori delle aziende in appalto o in subappalto, ma sono lavoratori diretti dell'impianto, e questa la dice lunga, perché si tratta di un capoturno, l'operatore più anziano, un operatore di 60 anni, 61 anni, insieme con un operatore più giovane, un 39enne, che si trovava lì. Perché la dice lunga? Perché il riavvio degli impianti non è più competenza delle aziende metalmeccaniche che hanno fatto la manutenzione, ma proprio per la delicatezza dell'operazione è affidata ai dipendenti diretti dell'azienda di Sonatrach. Cosa sia accaduto lo capiremo meglio nei prossimi giorni. La magistratura naturalmente ha sequestrato la parte dell'impianto che è stato protagonista di questo incidente, sta facendo tutti i rilievi, stiamo chiedendo con forza di rivedere il protocollo, siamo consapevoli che il protocollo sulla sicurezza in questi anni è migliorato parecchio un po' nell'area industriale, ma altrettanto è evidente che nonostante i miglioramenti ancora l'obiettivo di 0 incidenti non è stato raggiunto, e quindi bisogna costantemente, quel punto politico e anche aziendale importante, non bisogna mai abbassare la guardia, cioè non bisogna mai pensare che quel protocollo che è attivato per la sicurezza possa essere definitivo, serve costantemente aggiornarlo, perché la tecnologia dell'impianto cresce vertiginosamente, ma cresce altrettanto parallelamente anche il rischio di incidenti di questa natura. E nel nostro polo petrolchimico purtroppo incidenti negli ultimi anni ne abbiamo avuti diversi, anche mortali in qualche caso, e quindi la necessità che tutti i protocolli siano assolutamente rivisti e soprattutto poi applicati con i controlli dovuti è una priorità assolutamente inderogabile. Troppo spesso, a volte, per ritmi di lavoro troppo intensi, per turni di lavoro sempre più stringenti, per la premura di finire il lavoro, le dimenticanze delle norme o saltare un qualche passaggio del protocollo può determinare, come succede o è successo in altri casi, diciamo, l'incidente davvero importante. Ora non sappiamo in questo caso esattamente cosa sia accaduto, i 2 lavoratori sono ancora in prognosi riservata nel centro di grandi ustioni dell'ospedale nostro del Cannizzaro, i medici ancora non sciolgono la prognosi, attendono ancora di capire, sono intubati, sono stati in coma farmacologico e intubati per verificare se ci sono stati danni agli organi interni, ma naturalmente le ustioni sono di terzo grado, sono ustioni importanti, bisogna aspettare ancora un po' prima di tirare un respiro di sollievo per i lavoratori coinvolti in questa tragedia, insomma in questo ennesimo incidente.
Arriviamo quindi all'intervista che abbiamo realizzato poco fa alla onorevole Chiara Gribaudo del Partito Democratico e presidentessa della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Ecco, l'intervista inizia proprio dai casi che abbiamo raccontato in qualche modo anche questa sera, e abbiamo chiesto di che cosa ci parlano questi episodi che a cui quotidianamente assistiamo e non si intravede una possibilità di arresto. Quindi sentiamo le parole della onorevole Chiara Gribaudo.
Ci parlano di un paese che fa fatica a considerare la sicurezza come uno degli elementi da cui non si prescinde sui luoghi di lavoro e in generale sul lavoro. Troppo spesso la sicurezza viene considerata un pezzo di carta da compilare, un onere burocratico o nel peggiore dei casi anche un costo, e questo poi come dire, fa il paio con l'aumento dei subappalti a cascata che rischiano di creare lavoratori come se già non bastasse il frazionamento del mercato del lavoro tra lavoratori di serie A, magari della ditta madre, e delle ditte in subappalto come lavoratori di serie B e serie C, e di conseguenza tutti i lavori, diciamo così, anche più a rischio o con meno, ripeto, con meno formazione, vengono affidati a personale non adeguatamente formato dal punto di vista dei rischi, dal punto di vista della consapevolezza, dal punto di vista di quello che è la mansione che vanno a svolgere, sottopagati. Tutto questo contesto, diciamo, genera un aumento appunto degli infortuni e soprattutto un cattivo lavoro, no? Nel senso che ormai le condizioni di cattivo lavoro stanno generando non solo un impoverimento reddituale, ma soprattutto una sovraesposizione al rischio dovuto anche proprio alla mancanza di adeguata, appunto, formazione.
Proseguendo poi con l'intervista alla onorevole Chiara Gribaudo, abbiamo chiesto come arrivano questi eventi, questi infortuni in Parlamento e come vengono percepiti.
Ma allora, diciamo che appunto il lavoro che ho cercato di fare in questa legislatura, che è la 19ª, è intanto restituire questa commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Questo perché questa commissione mancava dalla 5ª legislatura, appunto siamo alla 19ª, e perché, come abbiamo già detto, non cessano gli infortuni o le malattie professionali, che anzi si evolvono anche con la tecnologia, se vuoi, applicata ai lavori, e poi appunto drammaticamente le statistiche dei morti sul lavoro, quindi l'epilogo peggiore, inaccettabile e molto elevato in questo paese, cioè 3 morti al giorno. Quindi tanto siamo partiti da lì per dire evidente che non si può solo derubricare al mero cordoglio, ma credo che bisogna approfondire una situazione che appunto riguarda le condizioni di lavoro in questo paese e su come effettivamente sono andati e vanno a intercalarsi con tutti gli aspetti della salute e sicurezza che si tengono insieme. Sul Parlamento, in realtà, devo dire, come spesso accade in questi casi, mi scuserete ma sono molto franca, c'è il cordoglio immediato, no? Come succede di fronte alle tragedie, c'è il cordoglio immediato, salvo poi un po', come dire, il problema del Parlamento, e non è solo di questa legislatura, ma in questa legislatura soprattutto, c'è il problema del fatto che di questi argomenti bisognerebbe poi affrontarli ed essere conseguenti anche nel rendere più stringenti le normative. Invece cosa succede? Noi abbiamo il testo unico, il testo, diciamo, di riferimento, che rimane un baluardo in tutta Europa sui temi della sicurezza, ma poi la parte attuativa è stata o deregolamentata o non attuata o addirittura non ancora attuata, nel senso che mancano ancora i decreti attuativi. E quindi spesso viene anche svilito il Parlamento nel ruolo di legislatore che invece dovrebbe poter legiferare, a maggior ragione dopo le tragedie che stanno capitando in questo paese. Ecco perché perché la commissione assume poi un ruolo differente, naturalmente poi dipende se il governo ascolta o meno, ma anche nel provare a elaborare delle risposte legislative e anche, come dire, di indirizzo, per esempio nei confronti dei grandi player con cui ci siamo raffrontati in questo quasi 2 anni di commissione.
Ecco, proseguendo con l'intervista, abbiamo poi provato a capire quali posizioni esistono all'interno della Commissione parlamentare d'inchiesta.
Beh, diciamo che ci sono, come immagina, più posizioni e più sensibilità differenti. È chiaro che il mio tentativo, pur essendo parte dell'opposizione, è quello di provare a fare uno sforzo per provare almeno a dialogare con tutte le forze politiche presenti in Parlamento, e da questo punto di vista, in effetti, diciamo che forse il metodo migliore per non, come dire, per non andare a creare degli scontri sul nulla è quello di prendere, ahimè, le stragi che non mancano in questo paese e su questo provare a fare delle proposte per l'appunto di, diciamo così, di miglioramento e di cambiamento. E questo è stato un po' il metodo che ho provato a utilizzare in questo anno e mezzo, in questi 2 anni ormai di commissione, di presidenza di commissione, ed in effetti noi abbiamo, per esempio, elaborato sul caso Brandizzo, quindi sull'incidente ferroviario accaduto a Brandizzo il 30 agosto del 2023, abbiamo elaborato invece una documentazione che poi è stata approvata all'unanimità dalla commissione, in cui per esempio si danno delle specifiche indicazioni al committente, ma anche alla politica. E quindi, come dire, alle volte è anche possibile provare a ragionare. Così stiamo facendo anche su altri casi drammatici, come il caso di Suviana. Siamo stati anche a Casteldaccia in Sicilia, insomma, la commissione, e anche in altri luoghi, penso a Fincantieri, in alcune situazioni, ad andare a verificare qual era la situazione sui cantieri navali. Questo perché effettivamente pensiamo che sia utile unire la missione sul territorio, poi provare a elaborare, ovviamente con l'ascolto delle varie parti sociali. Siamo stati anche a Livorno, siamo stati nel Pratese, stiamo affrontando anche il tema del caporalato, però molto spesso il tema, come spesso accade in Italia, non sono le leggi sul fronte della sicurezza, come dicevo, che magari mancano e che vengono disapplicate o non vi è un adeguato controllo. Però noi stiamo cercando di portare avanti un lavoro a partire dai casi drammatici che ci toccano e che ci scuotono le coscienze, per provare a cambiare anche qualcosa. Devo dire, nel caso di Brandizzo, ripeto, all'unanimità abbiamo definito 13 punti, e quei 13 punti, come dire, sono stati consegnati al Parlamento, ma sono stati consegnati anche a RFI e FS.
Allora, visto che si è accennato giustamente alla strage di Suviana, che è accaduta il 9 aprile del 2024, quando appunto il fuoco e l'acqua hanno portato via 7 lavoratori, andiamo ad ascoltare l'approfondimento, le parole a un anno di distanza, poco più di un anno di distanza da quella strage, che abbiamo raccolto qualche giorno fa con Stefania Pisani, segretaria della Filtem di CGL di Bologna, e che ci racconta appunto qual è la situazione attuale.
ad un anno di distanza ci preoccupa banalmente per un aspetto, che le indagini ancora non sono state chiuse. Ora consideriamo che la situazione ha obiettivamente delle complessità di non poco conto, perché questa è una centrale idroelettrica, i piani oggetto dell'esplosione che c'è stata, quindi l'ottavo e il nono piano, sono ancora sotto il livello dell'acqua, ed è evidente che per completarsi le indagini necessitano che quei locali vengano svuotati. Quello è un bacino idrico che comunque soddisfa i bisogni idrici di un bacino dell'Appennino che non è esattamente irrilevante, quindi diciamo che ci sono ben note le complessità. Al contempo però è passato un anno, i tempi rispetto alla chiusura delle indagini non sono irrilevanti rispetto alla ricostruzione dei fatti. Cioè, noi come organizzazioni sindacali, noi come lavoratori abbiamo bisogno di sapere in tempi ragionevoli quello che è successo, perché il nostro ruolo è anche un ruolo di natura preventiva. Se noi non sappiamo in una centrale idroelettrica considerata sicura, fin tanto che non è avvenuta la strage, ahi noi, che ha comportato la morte di 7 lavoratori e il ferimento di altri 8 lavoratori, era una centrale ritenuta sicura, una centrale presidiata sindacalmente, anche perché Enel è presidiata sindacalmente. Quindi il fatto che stragi, avvenimenti drammatici come quello di Suviana avvengano in realtà di questo tipo ci dovrebbe e ci deve interrogare ancora di più. Che qualcosa non abbia funzionato è nell'evidenza dei fatti, quindi noi abbiamo assoluta necessità che i tempi della giustizia non si allunghino in maniera eccessiva. E se dopo un anno abbiamo ancora 2 piani della centrale, tra l'altro quelli strategici, che sono sommersi dall'acqua, la nostra paura è che i tempi si allunghino ancora di più. Voglio sottolineare un aspetto. Quando è avvenuta la strage di Suviana, noi eravamo come lavoratori, come rappresentanze dei lavoratori, in piena vertenza con l'azienda. Qualche settimana prima era stato fatto uno sciopero importante dove oltre l'80% dei lavoratori ha aderito allo sciopero. Uno sciopero che metteva al centro il tema della sicurezza sul lavoro. Ora, che cosa si è osservato? E si è osservato a seguito, nello specifico, nel comparto della produzione dell'energia idroelettrica. Dal 2018, da quando cioè c'è stata la normativa che ha trasferito alla scadenza delle concessioni la competenza su base regionale del rinnovo di queste concessioni, in tutto il comparto si è assistito progressivamente ad una riduzione degli investimenti, a una riduzione che ha portato anche a una contrazione progressiva del personale e delle professionalità che man mano che andavano in pensione non venivano sostituite. Dopodiché però tu queste medesime professionalità, che sono professionalità importanti, te le ritrovi in azienda sotto forma di consulenza. E qua mi voglio fermare un attimo. Si è parlato per le morti di Suviana di morti in appalto, e nei fatti è così, perché una buona parte dei lavoratori che ha perso la vita in questa strage operava in azienda in appalto, anche in subappalto Siemens, per capirci, ok? Lì le competenze di cui stiamo parlando sono competenze elevatissime che non si riscontrano facilmente nel mercato. Ora, quello che noi sottolineiamo è esattamente questo: non è possibile stare in un sistema economico e produttivo che non comprenda come esternalizzare nei fatti professionalità importanti, così come è successo in Enel, ma Enel non è l'unica azienda, ai noi, che applica queste modalità di contrazione, come dire, dei costi, determina una insicurezza nella filiera di sicurezza dell'azienda. nella filiera del lavoro. Quando noi parliamo di morte in appalto, siamo abituati ai noi, perché quello che si riscontra con maggiore frequenza nel mondo del lavoro e nel mondo produttivo di oggi, parliamo di aziende che applicano contratti collettivi pirata, che non pagano adeguate retribuzioni ai lavoratori, che applicano contratti individuali che il più delle volte non sono regolari, dove la formazione viene fatta sulla carta. Non è il caso in questione. Il caso in questione ha delle aziende importanti, cioè il subappalto di una multinazionale, stiamo parlando di Siemens, che immagino che abbia delle buone competenze al proprio interno, eppure ha operato nella logica del subappalto. È altamente probabile che nel momento in cui tu vai a vedere il duvri di queste aziende, sulla carta è tutto a posto. Quando vai a vedere il contratto collettivo applicato, verosimilmente è il contratto giusto e non hai dei lavoratori che sono sottopagati. Che cosa ci dice questo? Questo ci dice che un meccanismo di progressiva esternalizzazione anche delle elevate competenze determina dei problemi importanti di sicurezza nella filiera lavorativa. Nel momento in cui io queste competenze non le tengo all'interno dell'azienda, io sto operando scientemente verso una manutenzione che non è più una manutenzione costante e ordinaria, ma è una manutenzione di natura straordinaria, compromettendo il ragionamento della sicurezza all'interno delle aziende. Noi riteniamo che questo tema debba essere approfondito, perché a prescindere dalla situazione specifica di Enel, è un meccanismo che viene applicato ormai in un sistema produttivo generalizzato, nel quale è molto più semplice per le nostre controparti capire quali sono i meccanismi contabili che possono portare all'aumento dei dividendi spesso anche imbarazzanti, se la vogliamo dire tutta, ma non comprendono con altrettanta facilità come questi meccanismi vadano a comprimere la filiera della sicurezza nei luoghi di lavoro. Ed è inaccettabile vivere in un contesto produttivo dove non si hanno questo genere di attenzioni per il lavoro. È inaccettabile non solo come lavoratori, ma come cittadini di questo paese. Questo è quello che era all'interno della nostra vertenza. E questa comprensione c'è stata solo dopo la strage di Suviana. Con la contrattazione siamo riusciti a bloccare il meccanismo delle esternalizzazioni, ma non solo, a sollecitare una discussione che porta a degli impegni contrattuali dove le nuove generazioni di lavoratori ricevono le competenze dai lavoratori che stanno per andare in pensione, perché altrimenti ci sarebbe, come c'è stata, una dispersione di competenze, di formazione che non puoi risolvere altrimenti se non con la trasmissione delle competenze tra il lavoratore che esce e il lavoratore della nuova generazione che entra dentro degli impianti complessi come sono questi. E quindi è importante dal nostro punto di vista che l'analisi della sicurezza rispetto a queste aziende, rispetto a questa strage, non si risolva solo nel guardando e verificando le carte. Il documento di valutazione dei rischi è il duvri e le interferenze devono essere analizzate in maniera dinamica, tenendo conto anche di questo genere di derivazioni che stanno emergendo, ai noi, nel nostro sistema produttivo ed economico, perché altrimenti se si guarda solo l'applicazione del contratto collettivo, quanto vengono pagati i lavoratori e che genere di contratto hanno, rischiamo che la verità non emerga.
Ecco, riprendiamo la nostra intervista realizzata all'onorevole Chiara Gribaudo, proprio parlando di questo, cioè della crisi, cioè c'è un problema di modello di impresa, c'è un problema di rappresentanza sindacale. E per chiudere, diciamo brevemente, il lavoro che sta svolgendo la Commissione parlamentare d'inchiesta, partiamo poi proprio dal caso Brandizzo e delle indicazioni che la Commissione ha voluto in qualche modo, nella finalizzazione del proprio lavoro, indicare all'azienda e anche al Parlamento.
Anche nel caso di Brandizzo abbiamo fatto un po' riferimento, per esempio, a quella che è l'utilizzo della tecnologia. Per essere chiari, su Brandizzo, se ci fosse stato un uso più, diciamo, più corposo, ecco, della tecnologia, si sarebbe potuto evitare, al netto di quello che noi sappiamo, abbiamo visto, la distrazione, eccetera, eccetera. Ma questo è un fatto, certo, ma se ci fosse stata una tecnologia, anche nell'errore umano c'è un pezzo, come in questo caso, che sarebbe stato evitabile grazie magari a un rallentamento, perché il treno appunto veniva guidato attraverso magari, per esempio, dei sensori, come noi abbiamo richiesto, per evitare naturalmente che ci siano queste situazioni. Detto questo, sì, ci sono delle possibilità, ci sono delle considerazioni che dovrebbero essere prese e soprattutto dovrebbero essere accolte da parte dei grandi player di questo paese, a maggior ragione se hanno delle partecipazioni pubbliche. Io credo che a maggior ragione si debba investire di più e meglio sul capitale umano delle aziende.
E allora poi, se emerge da questi fatti, come diceva Stefania Pisani, è il modello di impresa che è sbagliato in qualche modo, e c'è un problema anche all'interno dei luoghi di lavoro di riconoscimento della funzione della rappresentanza sindacale?
È un problema che ci portiamo da tempo in questo paese, forse troppe volte facendo finta di non vederlo. Io da anni sono convinta che serve una legge anche per misurare la rappresentanza. Sono contenta che finalmente nel dibattito pubblico, insieme al salario minimo, anche se non è la stessa cosa, nel senso che il salario minimo, diciamo, è più immediato, no? Però l'accompagnamento a una legge sulla rappresentanza, secondo me, è il giusto equilibrio, lo penso da molti anni, perché bisogna ridare peso e rappresentanza. Tra l'altro, se migliorano le relazioni, come dire, industriali, si sarebbe detto una volta, le relazioni tra le parti, si migliora anche la qualità del lavoro, torno a dirlo, ma anche la produttività, banalmente vorrei dirlo, agli imprenditori. E credo che questo sia un punto su cui per troppo tempo si è lasciato andare. Le responsabilità sono un po' di tutte, forse meno della politica, nonostante tutto. La politica ha cambiato le regole del mercato del lavoro troppe volte, male, possiamo discuterne ovviamente ampiamente, e su questo è un punto giusto. Dall'altro lato dobbiamo anche dirci che questo è un paese che ha fatto fatica e ha di fatto smobilitato, ma non è che solo stata la politica. C'è stata mano a mano, io credo, una l'aumento dell'individualismo, che poi, come dire, è insito nella nostra società e nel modello della nostra società, ha fatto sì che sia molto difficile per molti lavoratori e lavoratrici rivolgersi al sindacato, no? Faccio un esempio: lo fanno magari quando sono arrivati a una vertenza. E questo è andato così peggiorando nel tempo. Così come si è svuotata, secondo me, si è svuotata di significato la rappresentanza datoriale. E lo dico perché invece mai come in questo tempo, secondo me, c'è un ritorno anche a un'idea di rappresentanza che deve essere però accompagnata e valorizzata, e non deve essere in questo caso sminuita o addirittura non considerata dalla politica. Quindi io vedo un po' di ritorno da questo punto di vista, anche se ancora magari disorganizzato, molto, come dire, anche un po' incasinato, però mi pare di percepire che ci sia questo ritorno a una, adesso non vorrei dire una coscienza di classe, ma comunque, cioè sì, vorrei dirlo, ma dico no, non credo che siamo ancora arrivati a tanto. Diciamo che c'è un pezzo di consapevolezza che mi sembra essere ritornato, e mi sbaglierò, ma ho come la sensazione che il Covid abbia avuto un ruolo in questo senso, nel senso che, se ci pensate, anche le priorità sono in parte cambiate, no? Pensiamo al fenomeno delle grandi dimissioni di massa dagli Stati Uniti fino a noi, o il cambio generazionale di molti giovani che dicono: a me interessa di più un lavoro dove sto bene che non, no? Quindi, cioè, sono dove c'è un welfare, o comunque dove ci sono delle situazioni in cui non c'è solo un tema di salario che è fondamentale, ma anche un tema di condizioni generali, e questo è fondamentale anche per rimettere, secondo me, nelle giuste carreggiate un dialogo tra le parti che sarebbe quanto mai indispensabile, che ahimè appunto andrebbe favorito da chi governa, in generale dalla politica, cosa a cui ancora invece non siamo abituati. Quindi sì, è vero, per molti anni non è andata bene, anzi è andata molto male, eppure non so se è l'ottimismo della volontà, ma mi sembra che qualcosa in meglio tutto sommato provi a cambiare. Sarà che la situazione è così disperata anche dei salari in questo paese, che in qualche modo fa forse riflettere le persone, gli fa pensare che è tornato il momento, e aggiungo io finalmente, di tornare a pensare collettivamente.
Su questo poi dovrebbe passare tutto nel cambiamento, diciamo, quello che stai descrivendo, passando dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali, che sono certo, ancora lì, e quindi quello è una risposta che ad oggi per alcuni e per tanti, anzi, oggi manca. Ecco, un altro tema, chiaramente la possibilità di cambiare in qualche modo collettivamente e non individualmente può essere la risposta attraverso i referendum che l'8 e il 9 giugno certo, ci saranno, e ci sarà anche un tema specifico, il quarto quesito, che riguarda proprio la ricostruzione della responsabilità in solido su gli infortuni nella filiera dei subappalti. Ecco, un altro tema che abbiamo affrontato con l'onorevole è stato, proprio perché oggi una giornata, questo giovedì, caratterizzato da maltempo, da forti condizioni meteorologiche che hanno messo in crisi il sistema soprattutto delle regioni del nord, con forti problematiche e quindi gravi anche conseguenze per alcuni cittadini e lavoratori. Quindi, prendendo spunto da quanto avevamo raccontato in una puntata di Uscita di Sicurezza, di quanto era stato deciso dal Consiglio dei Ministri in Spagna di un congedo climatico, abbiamo chiesto se ravvisa una simile possibilità nel contesto di oggi del Parlamento e delle forze politiche oggi presenti.
A seguito, tra l'altro, proprio dell'alluvione a Bologna lo scorso anno, ho depositato una proposta di legge sui riders, cioè nel senso di tutela, diciamo, dei riders in caso di cattivo tempo, che vada oltre naturalmente l'allerta, anche l'allerta arancione, ma comunque questa poi deve essere definita dalle regioni, come sappiamo, quindi non è un provvedimento che deve essere centralizzato, ma una tutela che scatti nel momento in cui le condizioni meteo non sono favorevoli, naturalmente, che prevenga le loro uscite e che quindi mettano a loro rischio la vita, anche se quelli sono per loro momenti, no? Paradossalmente, come mi è stato spiegato da chi gestisce quelle piattaforme, per loro sono momenti più di guadagno, però ci sono appunto, secondo me, dei momenti, come dire, che devono essere preservati proprio perché è una questione etica, diciamo, sul lavoro, e quindi c'è questa proposta che appunto abbiamo pensato di dedicarla sia a un sindacalista dei rider, Prisco, ma anche al giornalista Griseri, che è scomparso dopo quell'articolo che raccontava la storia di questo rider di Bologna sotto la pioggia che ha rischiato la vita e che mi ha molto colpito. E dopo quell'articolo, infatti, ho telefonato poi a Griseri e poi ho sentito il sindacalista che aveva sentito lui, e insomma ci siamo confrontati e ne è nata questa proposta. Quindi, per risponderti, sì, delle proposte ci sono, il problema è che al momento non sento l'attenzione del governo, e lo dico con rammarico, perché penso che su questo argomento, così come magari altri sulla sicurezza, no? Io capisco che ci dividiamo su altri argomenti, è normale, se no, come dire, è normale, abbiamo pensieri politici differenti. Su questo argomento io invece penso che ci sia solo una questione, come dire, di civiltà e di etica in generale, di rispetto della vita, e che deve essere preservata sempre, a maggior ragione se parliamo dei temi di lavoro, perché è inaccettabile pensare che uno rischi la propria vita andando a lavorare, a compiere, come si suol dire, il proprio dovere. Quindi devo dirti con molta franchezza che mi aspetto e mi auguro che poi questa proposta venga presentata. Io per ora confesso anche che sono in maternità e quindi non ho più, diciamo, potuto insistere molto, ma comunque non è che cambia, perché siamo pieni di decreti. Il Parlamento, credo lo sappiate bene, lavora prevalentemente su decreti legge, quindi su iniziativa del governo, o su delle PDL che però tendenzialmente siano a invarianza di costi, quindi tendenzialmente è anche molto difficile operare. Però devo dire, tornerò a metà giugno in Parlamento e proverò a insistere, e sarebbe bello, insomma, che tutti possano dare una mano anche da fuori del Parlamento, perché sì, penso che queste siano norme, se volete, piccole, ma assolutamente indispensabili.
E siamo arrivati anche questo giovedì al termine praticamente del nostro tempo a disposizione qui ad Uscita di Sicurezza. Come sempre, dopo di noi, intanto la programmazione di Radio Popolare continua, prosegue con Live Pop, e noi come Uscita di Sicurezza torneremo giovedì prossimo. Chiaramente cadiamo il 24 di aprile e quindi sarà caratterizzata dai luoghi di lavoro resistenti. Anche Uscita di Sicurezza cercheremo di fare un racconto, proprio non perdendo di vista il nostro solito sguardo sulle condizioni di lavoratori e lavoratrici, ma caratterizzeremo questo sguardo rivolto alla storia e ai fatti che vivevano lavoratori e lavoratrici durante il regime fascista, l'occupazione nazista e le lotte di resistenza. Quindi, come sempre, un caro saluto da Stefano Ruberto, alla prossima puntata, e ci vediamo, e se volete ci potete ritrovare sui nostri podcast pubblicati sul sito di Radio Popolare. Feva cadajos.